minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, volontariato, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa
carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo della Casa dei Risvegli, ma prima di entrare in tema ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Dopo 20 anni a Mogadiscio, in Somalia, torna attivo il servizio di ambulanze. 5 i mezzi attrezzati a disposizione con altrettante squadre di infermieri specializzati nel primo soccorso. Vietato lasciare il boccone della buona educazione. Il proprietario di un ristorante giapponese di New York, la Yashiya, ha deciso di far pagare ai clienti un sovrapprezzo del 3% se lasciano avanzi sul piatto. Altri ristoranti hanno invece banalmente ridotto le porzioni. Secondo Joel Berg della New York Coalition Against Hunger, nei locali americani un cliente su 6 non finisce quello che ha nel piatto, mentre a livello domestico il 27% del cibo viene gettato nella spazzatura. Alcune fonti parlano di 450 grammi di prodotti al giorno, un dato impressionante. Oggi ricorre l'11° anniversario dalla morte di Luca De Nigris, il ragazzo 16enne scomparso l'8 gennaio del 1998 dopo 8 mesi di coma e stato vegetativo. Vediamo come da questo evento drammatico sia nato un percorso positivo e di sostegno a chi si trova in questa condizione. Ne parliamo con Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, padre di Luca. De Nigris, buonasera.
Buonasera a voi.
Possiamo iniziare raccontando la storia di Luca?
Beh, Luca, appunto figlio mio di Maria Vaccari, che è presidente degli Amici di Luca, andò in coma nel 97 per un'operazione che purtroppo non ebbe gli esiti sperati e noi genitori ci trovavamo davanti a questo problema che allora non conoscevamo, di questo coma, e non sapevamo cosa fare. Allora in Italia nessuna struttura fu in grado di ricoverare Luca e noi aprimmo una gara di solidarietà che per fortuna andò molto bene e ci permise di andare a Innsbruck, dove Luca fu curato e dove si svegliò dal coma, come si sveglia una persona che è stata per lungo tempo in questa condizione. E cominciamo a capire anche io e Maria come potevamo stare vicino a lui, come comunicare con lui e come cercare di interpretare quelli che erano i suoi segnali di risveglio. E quando tutto sembrava che stesse andando per il meglio, purtroppo Luca, appunto la notte tra il 7 e l'8 gennaio, la mattina dell'8 non si sveglia più, e quindi al dolore comprensibile dei due genitori, e quindi un dolore privato, però si unì questo desiderio di continuare quello che Luca ci aveva fatto capire, cioè il fatto di poter essere vicino a queste persone, di creare in Italia una struttura che allora non esisteva e che oggi è questo centro pilota, la Casa dei Risvegli di Luca De Nigris, che è un centro pubblico dell'azienda USL di Bologna, è creato assieme alle amministrazioni locali, il Comune di Bologna e altre realtà, e che è diventato un po' un simbolo di quello che è possibile fare per queste persone che convivono con la malattia, alle quali sembra che sia tutto negato e che invece hanno grandi possibilità di recupero e di essere accompagnate poi nella vita e quindi al domicilio in altre strutture. Devo dire che noi dal 2005, dal febbraio 2005, questa struttura dell'azienda USL diretta da Roberto Piperno ha ricoverato una 60 di persone e l'80% di queste persone sono tornate a casa con un buon e a volte ottimo grado di autosufficienza, e questo ci conforta nel fatto che il percorso legato non solo agli aspetti sanitari ma anche al volontariato, alla famiglia, a quanti vogliono appunto accompagnare queste persone e dedicare il loro tempo in questo percorso sia un progetto estremamente positivo, che dà valore anche alle storie di queste persone, che sono storie molto spesso difficili, molto spesso dolorose, e che ovviamente c'è sempre un modo di guardare al presente cercando di non dimenticare un passato che invece è un passato di piena normalità.
Quanto si conosce del coma?
Ma guardi, del coma oggi si conoscono molte cose. È chiaro che il cervello è ancora un mistero per noi e questo non riguarda soltanto il coma. Però ci sono molti studi che sono stati fatti negli ultimi anni all'estero ma anche in Italia, e il San Raffaele, anche noi come Centro Studi Ricerca sul Coma e altri centri, che anche la Santa Lucia a Roma per esempio, che fanno ben sperare sulla possibilità di mettere insieme questi protocolli di ricerca, queste casistiche, e provare a trovare delle soluzioni veramente definitive, perché bisogna tenere conto che il coma, siccome è una sintomatologia che è comune a molte patologie, e ogni caso fa un po' storia a sé, e al tempo stesso tutte queste strategie che anche noi utilizziamo, come la fisioterapia, il teatro, la musica, il progetto sulla luce, l'ambiente, le stimolazioni ambientali, contribuiscono al risveglio, però ancora oggi noi non sappiamo quale di queste stimolazioni abbia poi provocato veramente il risveglio e la superficializzazione della coscienza. Sicuramente la famiglia è un ottimo elemento terapeutico, e in questi genitori sono sicuramente persone che hanno una vocazione professionale, sono degli esperti, come la Comunità Europea ha definito per loro, e li ha dichiarati esperti, sono esperti della persona.
Cosa differenzia lo stato di coma da quello vegetativo?
Beh, guardi, il coma dura poche settimane, poi quando si aprono gli occhi si parla di stato vegetativo, che è uno stato che può essere molto vario, può essere di minima coscienza, può essere...
Quindi c'è un'attenzione all'esterno comunque?
Sì, non in tutti i casi, però sicuramente c'è molto spesso un contatto con l'esterno e una possibilità poi di ripresa. Noi oggi tutti quanti i medici tendono a dire che non esiste più lo stato vegetativo permanente, ma si dice persistente, perché si è visto che nel corso degli anni, anche di lunghi anni, questa persona comunque modifica il suo rapporto con l'ambiente e lo modifica in maniera positiva. Certamente i risultati a volte sono molto piccoli, ma credetemi, per le famiglie sono dei grandi passi avanti rispetto a come la persona era partita. Quindi c'è una grande speranza, una grande passione, senza per questo dover dare delle illusioni. Noi quando parliamo della casa di risveglio Luca De Nigris, il risveglio per noi è anche non solo il risveglio del paziente, ma anche il risveglio del familiare, dove in questo si intende la consapevolezza di quello che è avvenuto, di cosa si può fare e tornare a casa con degli strumenti che permettono loro di vivere una vita dignitosa pressoché normale.
Quali sono le difficoltà pratiche di una famiglia che per lungo tempo si prende cura di una persona in stato vegetativo?
Beh, sono tante. Innanzitutto ci vuole un grande sostegno psicologico, perché i primi tempi sono molto duri e la famiglia rischia di disgregarsi. Il secondo aspetto è cercare di essere sempre dentro alla vita quotidiana del problema, cercando di non fare gli infermieri, ma comunque di fare invece familiari esperti che accompagnano la persona in questo lungo cammino. E poi sono anche gli aspetti economici, dove in alcune regioni l'assistenza domiciliare è molto forte e questo non si nota, ma in altre regioni dove il volontariato magari è più deficitario, la famiglia sicuramente rischia di restare sola. Ecco, noi non dobbiamo lasciare sole le famiglie, bisogna che loro sentano che c'è un percorso, che c'è un sistema, che c'è una strategia di intervento e che quello che loro fanno è comunque condiviso da altri.
A parte strutture e associazioni come gli Amici di Luca e la Casa dei Risvegli, esistono strutture statali per questo tipo di situazione? Lei ha detto quando è successo a voi nel 98 non c'erano, oggi?
Beh, oggi ci sono molte strutture, molti centri di riabilitazione in Italia che si occupano di queste tematiche, ci sono delle unità di risveglio. Noi vorremmo anche tentare di fare una rete di case di risveglio in Italia, c'è anche un ottimo progetto ministeriale con un tavolo di esperti e un seminario permanente delle associazioni, che sono oltre 34 riunite in alcune federazioni e associazioni, che tutte quante insieme cercano di trovare dei percorsi nuovi per queste persone. Io devo anche dire che il caso di Ruana e comunque è stato positivo, nel senso che ha alzato il velo su tutta questa tematica e tutta questa situazione è molto differente tra loro e molto differente anche per le regioni che, nelle quali accadono, perché ci sono regioni molto virtuose, altre meno. Ecco, l'idea sarebbe quella di fare un sistema in Italia che attraverso associazioni, volontariato e strutture sanitarie riuscisse a rispondere in maniera omogenea e positiva al bisogno di queste famiglie.
Gli hospice che accolgono i pazienti a lunga degenza, spesso malati oncologici, si occupano anche di queste persone?
Che lei sappia? In questo senso specifico no, bisogna considerare questo, che il paziente in stato vegetativo non è un malato terminale, quindi un paziente che vive una vita pressoché normale anche se con grave cerebrolesione. È evidente che ci sono alcuni casi in cui il coma porta alla morte anche per un problema oncologico, come lei mi parlava, allora in questo senso gli hospice intervengono, ma in realtà gli hospice si occupano un po' di un altro aspetto, che è quello proprio dell'accompagnamento alla buona morte e quindi una sorta di empatia e di cure palliative. Qui parliamo di un percorso che anche nella cronicità non è un percorso finito, ma un percorso che può andare avanti per molti anni. La famiglia deve essere accompagnata, sostenuta e deve essere accompagnata nella vita di tutti i giorni. Noi parliamo sempre di vita, ecco, associamo sempre il coma alla vita perché è di questo che noi stiamo parlando. È un percorso difficile, di grave cerebrolesione, forse la più alta grave cerebrolesione in questo campo, però è un percorso che tutti quanti dobbiamo condividere senza abbassare lo sguardo.
De Nigris, sta per essere celebrata una messa in ricordo di Luca a Bologna nella chiesa del Meloncello, ma la giornata come si è svolta per voi familiari?
Beh, guardi, tutta l'Epifania che si è appena conclusa è un, per noi una manifestazione molto evocativa. Luca morì proprio pochi giorni dopo l'Epifania e quindi quello per noi è sempre un ritornare a Luca, ma vede, per me e per Maria Luca è sempre presente con noi, vive con noi e diciamo che guida un po' il percorso di questa nostra associazione, di quello che facciamo. È un'associazione laica che però ha molto ben presente quali sono gli intendimenti che possono portare avanti e possono aiutare le famiglie. Ecco, noi ogni volta che vediamo una persona che torna alla vita, in qualche modo Luca ritorna tra noi e si risveglia.
Chi avesse bisogno di saperne di più circa gli amici di Luca Onlus e la Casa dei Risvegli, dove si può rivolgere?
Beh, abbiamo un sito che è www.amicidiluca.it, un numero verde, un servizio come aiuto nazionale per le famiglie, anche punto di ascolto, ed è 800-998067. Ed è un servizio che noi facciamo da moltissimi anni e che dà anche buoni risultati.
De Nigris, grazie per essere stato con noi. La ringraziamo per questa sua testimonianza e per le informazioni che ci ha dato.
Buonasera a voi.
Era Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma e padre di Luca. E con questo si conclude infatti lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.